Ave Maria, cari amici, bentrovati a voi tutti qui insieme nella nostra rubrica dedicata a Padre Pio, sulle orme di Padre Pio. Questa settimana, cari amici, guarderemo un aspetto molto particolare e di grande insegnamento che possiamo trarre dalla vita, possiamo dire proprio dalla missione, di Padre Pio, e cioè il nostro rapporto con Dio e con la misericordia di Dio. Abbiamo già detto e lo abbiamo anche ridetto, come Padre Pio era uno che diceva: ho più paura della misericordia di Dio che della sua giustizia. Questa frase già ci mette un attimo in una situazione di attenzione. Che cosa voleva dire Padre Pio? E poi, come abbiamo sentito, nella storia, no, di Padre Pio confessore, erano tantissime le persone che al momento della somministrazione, del sacramento, della riconciliazione, venivano allontanate, venivano cacciate e per questo fatto possiamo dire che Padre Pio veramente era unico. Non permetteva addirittura, no, di accedere alla misericordia di Dio, al perdono. Partiamo un attimino da una considerazione più generale, no, che ci introduce un po' nel focalizzare l'insegnamento di Padre Pio su questo argomento, la misericordia, la giustizia di Dio. Quando noi recitiamo nella 26ª domenica del tempo ordinario la preghiera colletta, no? Quella che si fa, tutti i fedeli la fanno, questa preghiera a un certo punto ha queste parole: O Dio che riveli la tua onnipotenza, soprattutto con la misericordia e il perdono. Questo è il Messale romano. Lo trovate questo citato nell'articolo 277, per esempio, del Catechismo esteso della Chiesa Cattolica. Anche qui questa frase ci sorprende, no? Perché parla di una rivelazione. Dio che rivela la sua onnipotenza, soprattutto con la misericordia e il perdono. È logico che noi siamo delle creature, per esempio facciamo il caso di San Francesco, no? Che nel suo Cantico delle Creature abbiamo festeggiato gli 800 anni, no? Prima di questo cantico, ci ricorda nel suo Cantico delle Creature che Dio può essere lodato, può essere contemplato nelle sue perfezioni proprio attraverso le creature. Allora, quando noi osserviamo, per esempio, l'immensità del cielo, quando osserviamo questo cielo che ci appare come uno scrigno pieno di gioielli, no? E le stelle, i pianeti, la luna, il sole, no? E oggi poi abbiamo modo di osservare il cielo con degli strumenti potentissimi che ce ne rivelano l'immensità e la meravigliosità. Ecco, allora, questo ci rimanda immediatamente all'onnipotenza di Dio, all'onnipotenza di Dio creatore. Anzi, San Paolo ce lo dice che questo rimando non è un accidente, un fatto accidentale. San Paolo dice che Dio è conoscibile nelle sue perfezioni attraverso le cose create e che addirittura se noi non compiamo questa elevazione a Dio onnipotente attraverso la contemplazione delle perfezioni del creato, dice San Paolo addirittura che siamo inescusabili. inescusabile. Ecco, facendo eco poi anche ai libri sapienziali dell'Antico Testamento. Allora, quando si parla di onnipotenza di Dio, immediatamente il nostro pensiero va a questi grandi fenomeni celesti, miriadi di mondi. Pensate che un santo sacerdote, Don Dolindo Otolo, no, una volta si pose questa domanda. Dice, ma perché? Come mai Dio ha creato quest'immensità dello spazio, quest'immensità del cosmo? Questo noi lo chiamiamo oggi spazio-tempo, che ci appare illimitato, cioè noi vediamo a un certo punto una barriera, un muro, qui finisce l'universo. No, e i nostri strumenti a un certo punto trovano cosa? Dopo le stelle, dopo le galassie, dopo gli ammassi di galassie, siamo riusciti ad avvistare le prime fasi della infanzia dell'universo immenso, grandissimo, inconcepibilmente vasto. Dopodiché troviamo nebbia, troviamo una sorta di, non nebbia perché già sarebbe qualcosa, troviamo una specie di barriera che impedisce al nostro sguardo di andare oltre. Don Dolindo si domanda, dice, ma come mai Dio ha creato tutto questo? Sapete che risposta si è dato Don Dolindo? Dice, Dio, essendo onnipotente, ecco qui questa parola, onnipotente, no? Per lui creare tutto questo universo, per noi creature, inconcepibilmente vasto, inconcepibilmente perfetto, inconcepibilmente ordinato, ma anche le perfezioni, se volete, delle creature, della vita, di noi, dell'essere umano che ha una complessità, potremmo dire, quasi infinita, per quanto siamo complessi, complicati, anche una sola cellula umana. Ma dice Don Guido, siccome Dio è onnipotente, per lui creare un fiorellino o creare un universo è la stessa cosa. Pensate un po', cari amici, pensate che riflessione. Creare un intero universo di miriadi di stelle, vi voglio dire soltanto un numero, che la nostra Terra viene praticamente a essere meno di un granello di sabbia di tutte le spiagge della Terra. Noi col nostro Sole siamo un solo granello di sabbia, paragonato a tutte le spiagge di tutta la Terra. Immaginate tutte le riviere, tutte no, questi litorali, bagnasciuga, no? Tutta la polvere della Terra. Noi siamo un granello, di polvere paragonato a tutta la Terra. E allora la nostra limitatezza ci smarrisce. Ma qui Don Dolindo ci fa capire che cosa significa poi essere onnipotente. Un granello e tutto un universo, per lui, ha fatto lo stesso sforzo, no? Ha fatto la stessa operazione. È vero che nella Sacra Scrittura tutta questa creazione viene descritta come un'opera che dura 7 giorni, ricordate, 6 giorni più il riposo. Ma quello per far comprendere anche a noi come da fabbro, come da artefice, Dio ha creato tutte le cose visibili ed invisibili. Allora questa frase, che Dio riveli la tua onnipotenza, soprattutto con la misericordia e il perdono, ci lascia trasecolati, ci lascia veramente pensierosi. Possibile che la misericordia e il perdono di Dio sono più grandi segni della sua onnipotenza rispetto all'onnipotenza creatrice. Qui dobbiamo allora comprendere chi chi è Dio e chi siamo noi. Ecco, iniziamo a capire, iniziamo a intuire quello che diceva San Francesco come Padre Pio, stigmatizzato, alter Christus. San Francesco diceva, ed era capace di ripeterlo per ore e ore nella sua notte trascorsa in preghiera. Dio mio, chi sei tu e chi sono io? Dio mio, chi sei tu e chi sono io? E chi è Dio, cari amici? Mostra la sua onnipotenza soprattutto con la misericordia e il perdono. Noi la grandezza di Dio, la sua, potremmo chiamarla, maestà infinita, per noi non è comprensibile e per questo motivo noi non comprendiamo neanche il peso e il valore che ha il peccato, cioè offendere Dio nella sua immensa grandezza e onnipotenza. Il paragone addirittura ci porta a questa frase quasi paradossale, che è più onnipotente Dio nel perdonarci, usando la sua misericordia, che nell'opera della creazione. E qui Suor Faustina Kowalska, no, proprio l'apostola della Divina Misericordia, getta delle luci, anche quelle uniche, su questo attributo, il cui più grande attributo è essere misericordioso, il più grande attributo di Dio. Allora, seguiamo un attimo Padre Pio su questa questione della misericordia di Dio. Sappiamo che lui era una persona che aveva molto ben chiaro davanti a sé la gravità dei peccati. Quando vedeva che le persone si accostavano, cosa che adesso avviene veramente molto di rado, no? Al confessionale per ricevere il sacramento della riconciliazione, Padre Pio era spesso molto severo, respingeva coloro che non vedeva pentiti o che vedeva superficialmente toccati dal senso del peccato e quindi non pentiti di quello che noi commettiamo. E questo è un aspetto che ci potrebbe dire: mamma mia, Padre Pio, come era rigoroso in questa sua azione di mediatore, di riconciliatore. Ma Padre Pio però era anche colui che attingeva la misericordia di Dio con larghezza, quando era il caso di attingere alla misericordia di Dio, cioè di chiedere a Dio che il peccatore fosse perdonato. Vi voglio raccontare qui un aneddoto che è rimasto un po' famoso, ecco. Perché una delle altre condizioni che affiancava Padre Pio a queste, cioè nel vedere se la persona era veramente pentita, se veramente c'era il desiderio di non più commettere il peccato, come noi diciamo nell'atto di dolore, quando diciamo propongo col vostro santo aiuto di non offendervi mai più. Quindi Padre Pio intercettava, voleva vedere questa volontà, altrimenti per lui non perdeva tempo, ritorna un'altra volta, vattene via sciagurato, ritorna quanto sei pentito. Ecco, tutte queste cose che addirittura, come ci dicono le cronache del tempo, erano più le volte che lui cacciava che le volte che ammetteva, no, al sacramento. Pensate un po'. Allora, io voglio raccontare questo aneddoto che riguarda un'altra particolarità. Padre Pio voleva che le colpe, insomma, fossero confessate, fossero l'accusa dei peccati fosse chiara, bisognava chiamare il peccato con il proprio nome. E qui ci sta questo racconto che vi voglio leggere, proprio raccontato da colei che ha vissuto questo episodio. Si tratta di Lucia Pennelli. Insomma, era una penitente che poi nel 1997, quando diciamo, si è conclusa anche la sua, insomma, poi no, queste testimonianze. Allora, racconta Lucia Pennelli che lei aveva promesso a Padre Pio che non avrebbe più ballato. Era una donna alla quale piaceva ballare e aveva promesso anche di non recarsi alle festicciole familiari, dove comunque capitava di ballare e quindi stava attenta, insomma, di mantenere la promessa che aveva fatto a Padre Pio. Ma racconta, una volta ci fu un matrimonio di un cugino e tutta la famiglia mia fu invitata e partecipò alla festa. Al momento del ballo non pensai minimamente alla promessa fatta al padre, quasi sentendomi autorizzata al piccolo divertimento dalla presenza di mamma e di papà. Quando però arrivò il giorno della mia confessione, nel fare l'esame di coscienza, mi sono trovata tanto presa dalla paura da bloccarmi. Allora ho deciso di manifestare la mancanza come una forma di disobbedienza. Padre Pio aprì lo sportello ed io, come prima cosa, ho detto subito: Padre, ho disobbedito. Mi chiese: a chi? A lei, risposi. In che cosa? Chiese ancora il santo. Ho ballato al matrimonio di un parente. Il padre stette un po' e poi disse: tu hai fatto come quell'uomo che aveva rubato una mucca. Per non confessare il furto com'era, ha cominciato a dire che aveva rubato una corda. Alla richiesta del confessore di specificare meglio cose e circostanze, rispose che alla corda c'erano attaccate due corna. Il confessore, allora quasi scoppiando a ridere, disse: ma come? Tu vai a rubare delle corna? Sì, ma le corna appartenevano a una mucca che io mi sono portato nella mia stalla. Il padre, finita la similitudine, aggiunse: così hai fatto tu. Volevi mettere Padre Pio nella manica e Padre Pio ti ci ha messo a te. Questa rospetta, vorrei vedere che gusto ci provi a ballare. Io non ho mai ballato e non ho mai sentito la voglia di farlo. Allora, quasi per prendere fiato, visto che il peggio era passato, ho detto: e vorrei vedere Padre Pio ballare. Come sarebbe a dire, ribadì Padre Pio, non sono stato un giovane anch'io e mi ha minacciato di non darmi più l'assoluzione se fossi in corsa ancora in quel peccato. Allora, cari amici, qui ci dobbiamo sorridere, no? Perché è gustoso questo episodio della corda, delle corna, e attaccata alle corna c'era una mucca, no? Dobbiamo anche fare noi, no? Un paragone, cioè è così, no? Anche noi cerchiamo in qualche modo di diluire, no? Si dice edulcorare, vorremmo quasi trasformare uno sgorbio, come fanno certi artisti e pittori, in un capolavoro, comunque. E Padre Pio ci sorrideva sopra questo fatto qua. Ma qui la cosa ci deve far riflettere, perché avete visto oggi, no? Oggi il ballo dilaga, no? Permettetemi di aprire questo piccolo spaccato, no, della vita quotidiana, per dire che era una festicciola di famiglia e ballavano tra parenti, invitati, eccetera, eccetera. E Padre Pio intravedeva in questo vabbè, più che altro nella disubbidienza, cioè tu fai una promessa, poi ti impegni a fare una certa cosa, non mantieni la promessa, allora più che altro è grave questo. Ma perché Padre Pio sconsigliava? Perché? Perché vedete, si racconta anche un altro episodio, che credo risalga alla vita, del santo curato d'Ars, se non vado errato. Ve la dico con il beneficio dell'inventario, però la cosa è avvenuta veramente. Anche in questo caso, una penitente andò dal santo curato d'Ars e disse che appunto aveva ballato con un giovane molto affascinante e della quale lei un poco si era invaghita, ecco, quindi praticamente complice, se volete, no? Questa ballo che di per sé, ecco, non sarebbe proprio da demonizzare in senso assoluto, però in certi casi, vedete che cosa succede? In questo caso, questa ragazza si è sentita attratta da questo compagno di ballo. Oggi sappiamo che esistono i balli caraibici, esistono i balli di coppia. Esistono i balli di gruppo, esistono i balli, il tango, per esempio, che è decisamente una manifestazione anche di sensualità. No? È così, no? Il ballo. Cioè, alcuni balli poi più sensuali più di altri, ma insomma, questa ragazza si era invaghita di questo giovane che le faceva appunto da compagno di ballo. Allora il santo curato d'Ars le disse: ma non avete notato niente di strano questo giovane col quale avete ballato e vi sentite attratta? Dice: sì, ballava talmente bene che addirittura dalle sue scarpe, dai tacchi, provenivano delle scintille. Il santo curato d'Ars le dice: sappiate che quel giovane era il demonio. Sappiate che quel giovane era il demonio. Allora, che la tentava, no? Che la tentava. Oggi dovremmo dire che questa cosa si verifica, elevata alla decima, per dire, nel senso che ballando sotto le stelle, no? Addirittura si fanno dei programmi TV basati sul ballo, eccetera, eccetera. Ripeto, non è un qualcosa di intrinsecamente cattivo, non possiamo dire questo, però ci si mette dentro chi? Ecco qua, il santo curato d'Ars ha detto: guarda, quel giovane che ballava così bene e gli uscivano le scintille da sotto i piedi, in realtà era il demonio. Allora, quello che noi dobbiamo considerare è che ci vuole anche la prudenza, no? Bisogna non lasciarsi abbindolare, di non cadere in tentazione, perché questa attività purtroppo dà anche modo di commettere poi delle cose che non vanno. Vi voglio fare un esempio, no? Supponiamo che una donna che è una madre, una moglie, una sposa, balla, no? Va alle scuole di ballo, alle feste da ballo anche più volte. Sappiamo che ci stanno, no? Queste feste da ballo, queste sale da ballo, nelle quali addirittura più volte nella settimana ci sta una cenetta con un ballo, eccetera, eccetera. Facciamo conto che una donna sposata col marito, i figli, eccetera, abbia questa passione del ballo e che scivoli si faccia, no? Abbindolare dalla sensualità di certi balli, di quei caraibici per dire il tango, per dire altri balli, che insomma sono delle manifestazioni di contatto corporeo anche, eccetera. Vi Per cui si sente attratta poi dal proprio compagno di ballo e che magari, siccome il proprio marito non ama il ballo e non la accompagna in questa attività, e finisce con invaghirsi e anche peggio, magari, col suo compagno di ballo, di danza, che di per sé dovrebbe svolgere il ruolo soltanto di ballerino che guida, che permette anche alla donna di ballare. Ecco, in questo caso qua vediamo che viene usato dal tentatore questo mix, ecco, di sensualità, di spensieratezza, no? Per poi tentare all'adulterio, al tradimento, addirittura a cose peggiori di questo. Insomma, Padre Pio diceva: vorrei vedere che gusto ci provi a ballare. Io non ho mai ballato e non ho mai sentito la voglia di farlo. Ecco, per noi purtroppo no, non è così. Adesso però vi parlavo della misericordia di Dio, perché abbiamo visto che poi, nonostante questo aneddoto, Lucia Pennelli fu assolta dal suo peccato, che aveva confessato di aver disubbidito a questa promessa, e quindi tutto è bene quel che finisce bene. Ecco, e da allora lei si stette molto attenta da non promettere cose che non poteva, che poi non manteneva. Andiamo invece nel vivo del discorso di Padre Pio e della misericordia di Dio Padre. Però prima di fare questo, cari amici, ci separiamo soltanto per qualche minuto di un intermezzo musicale. Se volete potete anche telefonare, quindi intervenire in questa piccola trasmissione. Vi ricordo il nostro numero di telefono fisso 0825 444 391. Più c'è il WhatsApp, se volete potete anche scrivere lì le vostre domande o osservazioni. A risentirci fra qualche minuto. Ave Maria. Allora, amici, eccoci qui di nuovo, no? Riprendiamo la nostra trasmissione concentrandoci adesso su questo grande insegnamento che Padre Pio ci dà sulla comprensione di che cos'è la misericordia di Dio. Abbiamo sentito che addirittura l'onnipotenza di Dio è più manifesta nella sua misericordia, nel suo perdono, che addirittura rispetto a Dio creatore, come creatore di tutte le cose visibili e invisibili. Padre Pio lo disse più volte, disse: io ho più paura della misericordia di Dio che della sua giustizia. La giustizia di Dio è conosciuta, dice Padre Pio. Si sa quali sono le leggi che la governano e se uno pecca ed offende la giustizia divina può fare appello alla misericordia. Ma se abusa della misericordia, a chi ricorre? In questo caso non c'è più remissione, perché la stessa misericordia si trasforma in giustizia. Ecco. Questa è una delle cose, penso, più importanti che noi apprendiamo stando sulle orme di Padre Pio. Lui dice di avere più paura della misericordia che della giustizia, perché della misericordia, insomma, possiamo abusarne. E a quel punto diventiamo inescusabili. Perché dice: allora a chi ricorrere? È un po' anche, possiamo dire, il discorso dell'ostinazione nel male, no? Che è uno dei peccati contro lo Spirito Santo. Lo sappiamo, il Catechismo, veramente questo compianto Catechismo di San Pio X ci parlava di questi peccati. Sono sei peccati contro lo Spirito Santo. Uno di questi è quello dell'ostinazione nel male. Io pecco, continuo a peccare, pensando poi magari che in articulo mortis, come dire, quando poi vedo che sto per morire, chiedo perdono a Dio, il quale mi perdonerà perché è infinitamente misericordioso. A questo proposito, però, prima di dirvi che cosa, un altro aneddoto che riguarda Padre Pio su questo tema della misericordia, vi voglio raccontare invece quello che è successo a Sant'Alfonso Maria di Liguori, no? Anche qui, perché magari qualche cosa può essere imprecisa, ma comunque, no, il fatto sussiste. C'era una persona che appunto la pensava così, no? Vabbè, sì, è vero, sì, sai come spesso può capitare, ma io, ma che male ho fatto? Mi sembra di non aver mai fatto ucciso nessuno, no? Quando mai io ho potuto fare del male a una persona volontariamente, magari, insomma, tendiamo a giustificarci. E questa era una persona che pensava di dire: ma poi tanto è vero, sì, mi dovrei confessare, però rimandava sempre, no? Rimandava la propria conversione, perché guardate, il primo conversione è la confessione. Anche qua dice: ma io sì, io ormai credo in Dio, ma il primo passo di una conversione è sempre la confessione, il sacramento della riconciliazione. Altrimenti ci illudiamo, ecco, di esserci convertiti. E questa persona rimandava, 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 e a un certo punto capitò questo fatto qua. Cioè io appena sto per, che mi accorgo che sto per morire, chiedo perdono a Dio e così lui è infinitamente misericordioso, mi perdonerà e io salvo, mi salvo. Quindi già aveva il sentore, bisogna anche riconoscere questo, no? Che uno che la pensa così dice va bene, sì, lo so, sono un tizzone dell'inferno, però ammette che esiste un inferno, che esiste un Dio, che esiste una giustizia, che esiste una morale, che esiste la volontà di Dio, che esiste la defezione, che esiste la nostra miseria, cari amici. Perlomeno era uno che non l'aveva smarrito completamente il senso del peccato. Ma che cosa accade? Accade un giorno che quest'uomo aveva comprato un cavallo, stiamo parlando, no, dei tempi pre-industriali, aveva comprato un cavallo focoso, vigorosissimo, eccetera, eccetera, e lui comincia a provare questa bestia così vivace, eccetera, eccetera, sempre però dicendo le mie ultime parole, se io dovessi morire, saranno Dio perdoni. No? E un giorno stava adesso, dorso di questa bestia, passa su un ponte, si imbizzarrisce il cavallo e precipitano tutti e due dalla spalletta del ponte, precipitano nel vuoto e lui dice: ma va all'inferno tu e il tuo padrone, bestia, e muore. E allora che cosa è successo? Che cosa è successo? Vedete, cari amici, questo rimanda, rimanda, rimanda. Non è riuscito a fare quello che voleva. Le sue ultime parole sono state: va all'inferno tu e il tuo padrone, bestia. Cioè, praticamente tutto il contrario di quello che avrebbe voluto dire. Ecco perché il Signore ci dice: vegliate e pregate, perché non sapete né l'ora né il giorno, né il giorno né l'ora. Queste sono cose, cari amici, che Padre Pio ce le insegna, che i santi ci insegnano. E che ci devono far riflettere molto attentamente. Il mondo, cari amici, si sta allontanando da Dio come una cometa che è passata vicino al Sole, che poi a un certo punto fugge nel cosmo a una velocità indescrivibile. Questo è quello che sta succedendo. Sulla Terra, cari amici, il mondo si sta secolarizzando sempre di più, paganizzando sempre di più. Sono più quelli che non credono a niente o credono a un Dio che non li può salvare che i credenti nel vero Dio. Quindi siamo proprio tentati, purtroppo, di vivere in questa maniera, dicendo mi convertirò, farò, mi confesserò, capisco per chi ci crede ancora. Allora sentite qua poi che cosa ci racconta Padre Pio. E chiaramente Padre Pio era contro il peccato, ammoniva con forza, no? Tutti quelli che si rivolgevano a lui, i penitenti, insomma, invogliava tutti quanti, insomma, diceva che ci dobbiamo allontanare dalla via del male. Ma il padre diventava tutto, diciamo, miele quando si trovava di fronte all'ammissione della propria colpevolezza, no? Cambiava completamente. Qui dice padre Marcellino Jasenza Nilo, in questo suo volume che stiamo seguendo, che di fronte all'umile constatazione della propria debolezza, esortava il penitente a fidare sempre sulla bontà del Padre Celeste, ricco di misericordia e di perdono. Difatti, che cosa sta scritto pure nel libro dell'Esodo, cari amici? Che Mosè, dopo che poi il popolo degli israeliti si era messo ad adorare il vitello d'oro, come facciamo noi, no? Come ormai fa gran parte dell'umanità in questo momento, noi abbiamo un sacco di idoli, abbiamo un sacco, seguiamo un sacco di feticci, quindi altro che vitello d'oro, no? Sono moltiplicati a dismisura. Purtroppo uno di questi vitelli d'oro chi è? È lo scientismo, no? La scienza. Oggi sembra, no, che sì, ma come si fa a credere a Dio quando viviamo nell'epoca dei viaggi interplanetari, quando siamo andati sulla Luna, quando c'è l'intelligenza artificiale che ci ridà lumi su tutte le cose, che ci risolve tutti i problemi, ma come si fa ancora? Guardate che purtroppo questa è la grande piaga che ha fatto esclamare alla Madonna Fatima, no, se non cesseranno di offendere Dio, dopo questa guerra, eccetera, eccetera, tutto il messaggio di Fatima. Anzi, per inciso, vi voglio ricordare, cari amici, che con Padre Giampio e con Mossè Fabbri abbiamo iniziato, continuato il catechismo della Chiesa Cattolica sotto la forma del catechismo di Fatima, cioè stiamo esaminando uno per uno gli appelli che la Madonna ha rivolto al mondo da Fatima attraverso i veggenti, i piccoli veggenti e soprattutto Suor Lucia, che ha scritto questo libro, I messaggi di Fatima. Quindi ricordatevi, mercoledì a circa le 11 della mattina, c'è questa trasmissione dedicata agli appelli di Fatima, quindi al catechismo, al piccolo catechismo di Fatima. E dicevamo, il discorso del mondo che si sta allontanando da Dio, però Padre Pio, di fronte alla constatazione, diceva di confidare sempre nella bontà del Padre Celeste, ricco di misericordia e di perdono. Anche il popolo degli Israeliti, che si era messo ad adorare il vitello d'oro dopo che aveva visto il miracolo del Mar Rosso, aveva visto come Dio con un braccio potente li aveva portati fuori dalla schiavitù di 400 anni in Egitto, come noi, no? A un certo punto si allontanano dal vero culto del vero Dio. Si mise ad adorare il vitello d'oro. Dio naturalmente si adirò, insomma, e voleva punire il suo popolo. Però Mosè chiede a Dio di soprassedere. Ecco, dice: prenditela con me, perdona invece questo popolo che ti ha rinnegato, insomma. E passando davanti a Mosè, passa proclamando Yahweh, Yahweh, Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira e ricco di grazia e di fedeltà. Questo proprio è il libro dell'Esodo. E Mosè allora confessa che il Signore è un Dio che perdona. Qui, capitolo 34 dell'Esodo. Ma Padre Pio che cosa faceva in questi casi, no? Quando vedeva invece che il penitente era veramente pentito? Vi racconto questo, vi riporto questo aneddoto. Una signora di nome Giusi, davanti all'altare della Madonna delle Grazie di San Giovanni Rotondo, si era innervosita con una donna che la chiamava, distraendola dalla preghiera. Qualche giorno dopo se ne accusò in confessione con Padre Pio, il quale le disse: passa qua davanti che ti do uno schiaffo. E lei soggiunse: padre, me lo merito. Il santo rimase come sorpreso da questa risposta con la quale lei si rimetteva ad una giustizia immediata e, cambiando tono di voce, disse: stupida, lo sai che se io ti tocco con un solo dito tu non ti alzi più? E dopo una pausa, mai dire a Dio peccato, merito il tuo castigo, ma piuttosto, Signore, ho peccato, ma tu usami misericordia. Bisogna avere timore, ma un timore confidente, ricordatelo. Allora, cari amici, anche qua è sorprendente, direi, no? Questa catechesi che ci fa Padre Pio sulla questione peccato, accusa del peccato, riconoscere le proprie colpe ed essere perdonati da Dio. Lui dice: mai dire a Dio ho peccato, merito il tuo castigo, ma piuttosto, Signore, ho peccato, ma tu usami misericordia. Bisogna avere timore, ma un timore confidente. Allora, cari amici, noi potremmo dire: ma questo Padre Pio, ma veramente, no? Ci sembra quasi enigmatico, no? Sorprendente. Possibile che Padre Pio ci smarca sempre, ci sorprende sempre con queste sue affermazioni, ma se ci riflettiamo bene, cari amici, dov'è il fulcro di tutta la questione? Fulcro nel quale Padre Pio è perfettamente aggrappato e che lui vede con una lucidità straordinaria. Ricordiamoci, cari amici, quali sono le parole del figliol prodigo, quando dopo aver dissipato la propria vita appresso alle prostitute, come dice il Vangelo, no? Si trovò in grande, in quella regione ci fu una grande carestia e questo ragazzo si trovò in grande bisogno. Aveva sperperato tutto quello che il padre gli aveva dato, non aveva neanche di che sostenersi. Allora si mise al servizio di uno degli abitanti di quel luogo, diventando un guardiano di porci. Addirittura aveva tanta di quella fama che voleva sfamarsi con le carrube che venivano date ai porci. Pensate che i porci per gli israeliti erano proprio un animale immondo, quindi questo potremmo dire che era arrivato al fondo, no? Del barile, cioè più giù non si può andare, stava grattando il fondo del barile, ma nessuno gli dava neanche le carrube dei quali si saziavano i maiali. Allora lui tornò in sé e disse: so io che farò, tornerò da mio padre e gli dirò: padre, ho peccato contro il cielo e contro di te, trattami come l'ultimo dei tuoi salariati. Tanti stanno presso mio padre, hanno di che mangiare, bere e dormire. E fece proprio così. Tornò a casa del padre. E il padre lo vide di lontano, no? Più o meno si dice il Vangelo, gli andò incontro. Lui, appena arrivato davanti al padre, disse: padre, ho peccato contro il cielo e contro di te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami come l'ultimo dei tuoi salariati. E il padre che fece? Lo abbracciò e disse: presto, andate a prendere, eccetera, eccetera, no? Uccidete il vitello grasso, perché questo figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. Tutto qua. Questo episodio evangelico, questa parabola che ci commuove sempre. Ma vedete che cosa dice il figlio? Non dice: padre, ho peccato, ma usami misericordia. Padre, ho peccato, mi merito il tuo castigo. No, lui dice: padre, ho peccato contro il cielo e contro di te, non sono degno, di essere chiamato tuo figlio. E quindi praticamente sta dicendo: usami la tua misericordia. Ecco, cari amici, queste cose veramente ci fanno capire come Padre Pio, grandissimo confessore, soprattutto era l'interprete più autentico della misericordia di Dio. Ed era colui che veramente ti portava a considerare quella che è la giustizia di Dio e quella che è la misericordia di Dio, aiutandoci a non abusare di questa che Santa Faustina Kowalska chiama il più grande attributo di Dio, la sua ineffabile misericordia. Allora a questo punto, cari amici, io sono arrivato quasi al termine del tempo a noi concesso. Vi voglio ricordare che questa trasmissione, come le altre, in questo mese dedicato al Santo Rosario, saranno proprio focalizzate soprattutto su questa preghiera, no? Nel mese di ottobre. Parte con la supplica alla Madonna di Pompei, la Madonna del Rosario. Perché? Perché si ricorda come è nata questa preghiera, come è arrivata dal cielo fino a noi, qual è anche la storia di questa preghiera, di questa orazione. E a questo proposito dedicheremo anche una tavola rotonda, alla quale vi invito fin da adesso di partecipare, il Santo Rosario e la Vittoria. Avremo modo di parlarne ancora, perché dovremo attendere fino al 21, al terzo martedì di ottobre, ma ci saranno degli ospiti con noi che ci parleranno del Rosario, della sua storia, nella sua attualità, no? Nel mondo d'oggi, il rosario, lo preghiamo, non lo preghiamo, l'abbiamo dimenticato, l'abbiamo messo da parte, c'è una paganizzazione, c'è addirittura una protestantizzazione del mondo che ci ha fatto abbandonare la preghiera del rosario, soprattutto il rosario nelle famiglie. E poi ci sarà un sacerdote che parlerà dell'aspetto spirituale di questa preghiera che è la catena che ci ranno da Dio, che è l'ancora di salvezza e il porto di approdo nel comune naufragio. Io vi saluto e vi rimando fra 7 giorni. Ave Maria.